Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina per il nostro studio della parola di Dio arriviamo al 19° capitolo di Matteo. Prendete la vostra Bibbia se volete e guardiamo insieme a Matteo 19, dal versetto 1 al 12. In questa sezione particolare del Vangelo di Matteo abbiamo l'insegnamento del Signore Gesù Cristo sul tema del divorzio. E ci sono pochi argomenti tanto pertinenti per il nostro tempo, per i nostri giorni come questo. Ascoltate mentre leggo Matteo 19 dal versetto 1 al 12 per stabilire l'ambientazione, il contesto per il nostro sguardo nella parola di Dio. E quando Gesù ebbe finito questi discorsi, partì dalla Galilea e se ne andò nei territori della Giudea che sono oltre il Giordano. Una grande folla lo seguì e là Gesù guarì i loro malati. Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi?» Ed egli rispose loro: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? E che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre si unirà con sua moglie, ed i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi.» Essi gli dissero: «Ma perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via?» E Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio, e anche coloro che la sposano commettono adulterio.» E i discepoli gli dissero: «Oh, se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie.» Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato, poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, vi sono degli eunuchi i quali sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca.» Allora, questo grande passo sarà oggetto di studio per le prossime due settimane, mentre vedremo il dispiegarsi dell'insegnamento del nostro Signore sul tema del divorzio. Recentemente su Newsweek un giornalista ha posto una domanda piuttosto semplice, seppur profonda. Chiese: «C'è ancora qualcuno nella terra che non abbia sentito un amico, un figlio o un genitore descrivere l'agonia del divorzio?» E credo che la risposta a quella domanda sia no. Il divorzio è diventato non solo epidemico, ma pandemico, al punto che tutti ne siamo toccati nella nostra famiglia o nella nostra cerchia di amici. L'anno scorso negli Stati Uniti ci sono stati più di 1 milione di divorzi e quest'anno ce ne saranno almeno 1 milione di più. E sotto le macerie di queste statistiche intorpidite si nascondono le vite schiacciate di uomini, donne e bambini. Infatti, se ci sono 1 milione di divorzi, ci sono perlomeno 2 milioni di coniugi e forse 2 o 3 milioni di figli o più. Forse stiamo parlando di 5-6 milioni di persone all'anno colpite dal divorzio, e questo continua anno dopo anno dopo anno dopo anno. Il divorzio è un problema grave ed un problema sconcertante. 48 dei 50 stati hanno leggi senza colpa, tra virgolette, che rendono il divorzio tanto facile quanto sposarsi, tranne che per il fatto che è necessario farsi un esame del sangue. Ora, negli anni passati, le famiglie ed i matrimoni erano tenuti insieme. Questo è un fenomeno relativamente nuovo. Il tasso di divorzio in America è raddoppiato negli ultimi 20 anni e rischia di raddoppiare ancora nei prossimi. Però negli anni passati il matrimonio sembrava essere in grado di resistere, e credo che quello fu per almeno 3 ragioni. Innanzitutto perché c'era una forza morale familiare. In altre parole, sì, se aveva una famiglia, questa significava qualcosa, la mamma significava qualcosa, il papà significava qualcosa, il marito, la moglie, i figli, gli zii, le zie, i fratelli, le sorelle, cioè, in altre parole, la famiglia era davvero importante, la vita ruotava intorno alla famiglia, c'era amore, c'era cura, c'era speranza, c'era conforto, c'erano tutte quelle cose che implicavano una certa sicurezza, che trovavano il loro posto nella famiglia. E poi con l'invasione della televisione, con il fatto che tutti iniziarono a partire per andare a lavorare, con la mobilità della nostra società, con l'automobile, con tutto il resto, man mano che la famiglia iniziò a disintegrarsi e non c'era più quell'unità coesa che imponeva un certo sistema di valori morali sui propri membri. E giusto per darvi un'illustrazione di questo, ho un amico che presiedeva una chiesa molto grande, tra le 2.000 e le 3.000 persone, e disse che il 60% delle persone della sua congregazione erano single. Il 60%. Persone tagliate fuori dalle relazioni familiari morali. E c'è un secondo fattore che teneva insieme il matrimonio, l'aspettativa della comunità. C'era una certa dose di tradizione comunitaria, una certa dose di pressione dei pari. Una persona divorziata era uno scandalo, anche solamente 20-25 anni fa, qualcosa del genere. C'era una certa pressione che veniva esercitata dall'aspettativa di una comunità che dava valore al matrimonio. E anche questo non c'è più. La comunità di oggi ha abbandonato quella tradizione, e se ne è rimasta alcuna è spesso difficile da trovare. E poi c'era una terza, e forse la ragione più potente di tutte, che teneva insieme il matrimonio, e quella era la dottrina della Chiesa. Ma anche quella è stata opportunamente abbandonata con il progredire dello scivolamento, ed ora anche la Chiesa cristiana si assiste ad un'emarginazione delle affermazioni bibliche sul divorzio. È così che la Chiesa si è spostata per acconsentire alle richieste del suo elettorato che richiede sempre di più concessioni. E così facendo il divorzio diventa una realtà sconcertante. La famiglia non è più in grado di tenere insieme un matrimonio, la comunità non è in grado di farlo e sembra che persino la Chiesa sia disposta ad abbandonare il suo ruolo così come il resto. E mi interessa che tra le questioni legali principali del nostro paese, quelle che arrivano nelle aule dei tribunali, il primo carico di cause appartiene al diritto di famiglia. È la lista più corposa dei tribunali civili degli Stati Uniti. A volte i casi si trascinano per anni ed anni ed anni ed anni. Ora, per ogni due matrimoni c'è un divorzio. E dopo tutto penso che lo spirito di tutto si riduca ad un annuncio che ho visto sul Daily News non molto tempo fa. Era qualcosa del genere, chiuso in un piccolo riquadro, in un punto molto visibile del giornale, che diceva: divorzio, $25. Centro per il divorzio della California. Chiamate al... e diede il numero. E poi diceva: scaricate quel tacchino. Punto esclamativo. Scaricate quel tacchino. E questo vi dice un po' dove siamo, no? Una nota signora della TV e del cinema, che tutti conoscete bene se sapete qualcosa della televisione ovviamente, sostiene di essere una cristiana nata di nuovo e rappresenta l'attitudine di molte persone nella chiesa di oggi che dice di aver divorziato dal marito per dedicarsi alla sua carriera perché egli è un peso, e disse: sono più felice di quanto lo fossi prima del divorzio perché ora sono indipendente, una persona che prende decisioni da sola. L'egoismo è una virtù così meravigliosa, non è vero? Non crede, disse, ho aggiunto io quella parte lì ovviamente, non crede, dice, lo sapevate, no? Che l'ho aggiunta io. Dice che non crede che il divorzio influisca in modo significativo sulle sue convinzioni religiose. Citando ancora le sue parole, disse: nella mia mente Dio è un padre che perdona e mi ama nonostante il mio divorzio, quindi spero di essere giudicata come cristiana sulla base del mio divorzio. Io e Chuck siamo più felici di essere amici divorziati che nemici sposati. Fine citazione. Tutto sembra così bello, no? Ed oggi siamo costretti a riconoscere e ad affrontare il fatto molto preoccupante che il sacro vincolo del matrimonio viene spezzato ad un ritmo incredibile. E persino la Chiesa non si è dimostrata immune a questo fenomeno, ma ha colto la prospettiva del mondo più di quanto avrebbe dovuto ed ha evirato la dottrina biblica. E questo ci porta al nostro brano e dal nostro argomento. Abbiamo due scelte: possiamo o ascoltare l'opinione del mondo o la parola del Signore. Queste sono le uniche due opzioni che abbiamo. O seguiamo il flusso di ciò che sta succedendo nella nostra società e ci arrendiamo all'intero sistema, oppure sosteniamo la parola di Dio e diciamo: questo è quello che Dio richiede. Per quanto riguarda me e la mia casa, noi ascolteremo la parola del Signore. Potresti dire: sì, però anche quando dici quello, John, ti imbatti comunque in un problema, perché sembra che ci sia un'enorme confusione su cosa insegna la Bibbia. E si possono trovare anche quelli che sostengono di prendere la Bibbia seriamente, che però sono in grado di insegnare qualsiasi cosa sul divorzio. Ma vediamo se posso aiutarvi a riflettere un po' su questo punto. Sono davvero stupito, sorpreso, cioè voglio dire, sono stupito francamente che ci sia così tanta discrepanza, perché non credo che la Bibbia sia così poco chiara. Penso che la Bibbia sia molto chiara su ciò che dice a riguardo del divorzio e al secondo matrimonio. Più chiara non sarebbe possibile, dice la stessa cosa di quello che disse quando fu scritta. Io credo che il problema non è tanto che la Bibbia non sia chiara, ma che il nostro pensiero sia confuso. E ciò che confonde il pensiero delle persone è che vanno alla Bibbia con certi preconcetti. Per esempio, ci sono persone che guardano al tasso di divorzio e dicono: dobbiamo fermare il divorzio. E quindi per fermare il divorzio dobbiamo semplicemente inventarci una dottrina che dica niente divorzio in nessuna circostanza, per nessuno e per nessuna ragione. E quindi ci sono persone che la pensano così e quindi sostengono il fatto che non c'è nessun divorzio per nessuno, per sempre, per nessun motivo, ed assolutamente nessuno può risposarsi per nessun motivo. E quella sembra una cosa molto buona, infatti vorrei poterci credere, perché finirebbe moltissimi problemi. Diremo solamente: ogni divorzio è sbagliato, punto, chiuso, paragrafo. Quindi nessun risposarsi e non dovremmo mai più fare consulenza con le persone. Sarebbe molto bello se fosse così rigida la cosa. Ma non si può guardare al problema del mondo e dire: come possiamo fermare il problema? Oh, prendiamo la Bibbia e cambiamo lo standard. Non funziona così. Però d'altra parte ci sono persone che guardano al mondo e dicono: oh, guardate che problema, dobbiamo prestare il nostro ministero a queste persone, dobbiamo prenderci cura di queste persone, dobbiamo accettarle, dobbiamo fare di tutto, quindi siamo pensati, abbassiamo lo standard per poter accogliere tutti senza esercitare alcuna pressione eccessiva sul conto loro, e fondamentalmente vogliamo che siano tutti felici, quindi gli diremo di risolvere la questione nel modo migliore possibile, perché tanto il Signore li perdonerà comunque. Quindi da una parte ci sono persone che vogliono alzare lo standard, dall'altra parte ci sono persone che vogliono abbassarle. Quindi quello che dobbiamo fare è tornare indietro e vedere quello che disse Gesù e quello che disse Dio, le pagine della scrittura, e lo faremo nei versetti che vanno dall'1 al 12. Cominciamo quindi nei primi versetti che fanno da cornice all'insegnamento del Signore. Versetto 1. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, partì dalla Galilea e se ne andò nei territori della Galilea, che sono oltre il Giordano. Una grande folla lo seguì e là Gesù guarì i loro malati. E questo è un passo molto importante. La maggior parte delle persone che studiano la Bibbia potrebbero passarlo un po' inosservato ed arriverebbero alla parte più importante, diciamo al versetto 3, con i farisei, le domande e tutto il resto. Però voglio che vi fermiate per un momento in questi primi due versetti, perché segnano una transizione molto, molto significativa nella vita del nostro Signore. Questi due versetti segnano la fine del ministero galileano. È un momento monumentale nella vita del nostro Signore. Dal capitolo 4 di Matteo, intorno al 12 versetto, quando il nostro Signore iniziò il ministero in Galilea, attraversò quella zona della Palestina, ministrando, predicando, insegnando e guarendo. Ed è nella Galilea dei Gentili che è arrivata la luce. Ma, come sempre, gli uomini amano che cosa? Amano le tenebre piuttosto che la luce. E finché la luce c'era, la massa della popolazione non è mai venuta veramente alla luce. Ed ora quella luce si è spenta, nel senso che quella parte del suo ministero era terminata, e per circa 2 anni ha svolto il suo ministero in Galilea. Quegli ultimi mesi di quegli anni erano principalmente con i discepoli, preparandoli a ciò che li attendeva, però questo segna la fine di quel ministero, ed il Signore si allontana dalla Galilea del nord per andare al sud. E dove è diretto? È diretto a Gerusalemme. E qui stiamo entrando nell'ultima fase della vita del nostro Signore, che iniziò a muoversi verso la croce, verso la sua passione e verso la sua resurrezione. Quindi si tratta di un punto molto, molto critico. Quella piccola frase "se ne andò, partì dalla Galilea" forse è il caso di sottolinearla, perché segna la fine del ministero galileano. Il popolo aveva avuto la sua opportunità, aveva avuto il suo giorno di gloria, aveva ricevuto il suo momento di gloria, di verità, ed ora era finito. E quanto è triste, quanto è patetico che sia stato rifiutato. Persino nella sua città abbiano cercato di ucciderlo. Dice anche: quando Gesù ebbe finito questi discorsi. E questa è una frase molto interessante, no? A cosa si riferisce? Ovviamente ai discorsi del capitolo 18, Quando Gesù aveva finito di insegnare sulla somiglianza del credente ai bambini, ricordate nel capitolo 18 era un discorso, il discorso ovviamente si riferisce ad un sermone, ad una lezione, ad un'unità di insegnamento, ok? E lo sapevate che man mano che si procede in Matteo, si trovano molti di questi discorsi o sermoni o lezioni tenute dal nostro Signore. Il capitolo 18 è stato un grande discorso sulla fanciullezza del credente, era stato lì a Capernaum, era stato in una casa, aveva ricevuto un piccolo bambino che lo usò come un'illustrazione per insegnare tutte le grandi verità che abbiamo appreso nel capitolo 18. Ed ora dice che Gesù aveva finito quei discorsi. Ora, quella piccola frase in sé per sé è una frase molto interessante perché compare più volte in Matteo e compare anche alla conclusione di discorsi importantissimi. È quasi come se fosse la firma di un discorso importante. Principale. Per esempio, il primo discorso principale di Matteo si trova nei capitoli 5, 6 e 7, noto come il Sermone sul Monte, giusto? Il Sermone sul Monte termina allo stesso modo, nel capitolo 7, al versetto 28, Gesù terminò questi discorsi, frase identica o molto simile a quell'altra. Arrivando al capitolo 10 c'è il prossimo grande discorso lì, nel capitolo 10 c'è il discorso sul discepolato, il capitolo 11 inizia nello stesso modo, Gesù terminò quei discorsi. Arrivando al capitolo 13 c'è il grande discorso sulle parabole del regno che finisce allo stesso modo, capitolo 13, 53, quando ebbe terminato quei discorsi. E lo si trova ancora proprio qui nel capitolo 19 nel fatto che guarda indietro al capitolo 18, lo si trova anche nel capitolo 26 alla fine del discorso dell'ulivo, Gesù aveva terminato quei discorsi. Quindi si tratta di una firma molto importante usata da Matteo per indicarci che il Signore aveva appena concluso un grande discorso, una grande predica, una grande lezione di significato. Quindi il Signore terminò quel discorso e poi dice che partì dalla Galilea. E dove andò? Arrivò nella regione o nell'area o al confine della Giudea oltre il Giordano. Ora voi conoscete la terra della Palestina, non è vero? È suddivisa a metà dal fiume Giordano, il che scorre dall'estremo nord fino al lago di Kinnateret o al mar di Galilea e da lì discende fino al mar Morto. Ed il fiume Giordano è un punto molto importante perché si trova proprio al centro di Israele. La Galilea è al nord e Giuda si trova al sud. La Galilea è una zona più rurale, Giuda è una zona più popolata dove si trova Gerusalemme. Il Signore lascia la Galilea, ma invece di scendere direttamente giù a Giuda va verso est attraverso il fiume Giordano, scende lungo il lato posteriore del Giordano sul lato orientale e poi lo attraversa di nuovo dal sud presso Gerico e risale la montagna fino a Gerusalemme. Quello è un po' il percorso che segue. Il che ha grande importanza perché? Perché lo porta in una regione molto interessante. La zona che si trova al di là del Giordano era chiamata dagli ebrei l'aldilà. La chiamavano così, l'aldilà. Perché? Perché si trova al di là del Giordano. Il termine è Paran, e Paran è il nome o il termine dal quale deriva il nome Perea, che significa l'aldilà. Quindi Gesù va in quella che è conosciuta come la zona di Perea, P-E-R-E-A. Quindi dal ministero galileano, segnatevelo, entriamo nel ministero di Perea. E di capitoli 19 e 20 parlano del nostro Signore nella zona di Perea, la zona dell'aldilà all'est del fiume Giordano. Negli anni passati non era una zona molto popolata, ma è diventata piuttosto popolosa e dal tempo del nostro Signore la popolazione era aumentata tantissimo. Ed era anche un territorio sotto il controllo, e questo è molto importante, il territorio di Erode Antipa. Era il suo territorio, e ricordate che lui fu quello che fece decapitare Giovanni il Battista. Ora, il Signore, dopo aver svolto il suo ministero in Galilea, si dirige ad est ed oltre il Giordano per svolgere il suo ministero in Perea, a causa dei molti giudei che vi avevano preso dimora. Inoltre, ogni ebreo che viaggiava da nord a sud andava da quella parte, perché se fosse andato direttamente verso il sud avrebbe dovuto attraversare la terra dei Samaritani. Non volevano andare lì, perché pensavano che i Samaritani erano un popolo contaminato, e che erano un popolo pericoloso, quindi si dirigevano verso est e verso quella zona della Perea. Il che significava che in prossimità della Pasqua e della stagione delle feste ci sarebbero stati molti pellegrini anche da quella parte. Così facendo il Signore avrebbe potuto servire gli abitanti della Perea e i pellegrini che si recavano a Gerusalemme. Perciò il Signore fece una cosa molto dettagliata nell'avvicinarsi a Gerusalemme da quella strada lì. Quindi si dirige verso est e discende verso Gerusalemme dalla parte posteriore del Giordano. Ora il versetto 2 dice «Lo seguivano grandi folle». E questo l'abbiamo riscontrato anche in Galilea, capitolo 4, versetto 25, dove dice che quando iniziò il suo ministero lì lo seguirono grandi folle, dice che anche lì li guarì. Ora, queste guarigioni erano manifestazioni delle sue credenziali messianiche, mostravano il suo potere, mostravano anche la sua compassione. Marco 10:1, un passo parallelo tra l'altro, ed in Marco 10:1 dice anche che insegnava loro, quindi molto simile al ministero galileano, la folla si radunava, lui insegnava e guariva, dando loro la parola di Dio ed affermando la sua veridicità a se stesso come portavoce di Dio con la sua compassione e potenza miracolosa. Quindi, pur andando verso la croce e la propria morte, continua ad occuparsi dei bisogni delle persone, dell'insegnamento della verità di Dio e della comprensione del fatto che egli è di fatto il Messia. Quindi questo è un punto molto importante. Si lascia il ministero galileano e si entra nel ministero pereano del nostro Signore, che seguiva schemi molto simili. E nel ministero di Perea, come ho detto, ci troveremo nei capitoli 19 e 20. Ora, potreste anche notare, da qualche parte nella vostra mente o nel margine della vostra Bibbia o nei vostri appunti, che a partire dal capitolo 19 entriamo nella fase finale del Vangelo di Matteo. Da qui in poi abbiamo la presentazione finale del re e del rifiuto finale da parte della nazione di Israele. Ci muoviamo quindi nella sezione finale. Egli si presenta e alla fine viene rifiutato e crocifisso. Sebbene questo sembri essere il fulcro di questa fase finale di Matteo, tenete presente che nel frattempo Gesù continua ad insegnare ai suoi discepoli. Quindi c'è Gesù che si presenta in Giudea e da Gerusalemme, si avvia verso la sua passione, le folle sono lì che lo seguono, la gente è lì, il popolo è lì, però in mezzo a tutto questo ci sono lezioni e ci sono ancora lezioni ed ancora più lezioni per i discepoli che devono portare avanti il ministero. Quindi è un grande momento di transizione per il Signore. Ora, nel mentre procede con la folla e le guarisce, arriviamo al versetto 3. Questo ci porta diritti al nostro argomento. Dei farisei gli si avvicinarono. Ora, fermiamoci qui per un momento, ok? I farisei si accanirono ai suoi passi. Non lo lasciavano mai in pace. Erano i suoi più acerrimi nemici, covavano sempre nelle trame sinistre per togliergli la vita e per screditarlo. Li abbiamo trovati nel capitolo 3, li abbiamo trovati nel capitolo 5, li abbiamo trovati nel capitolo 9, nel capitolo 12, capitolo 15, capitolo 16 ed ora li troviamo di nuovo al capitolo 19 e non abbiamo ancora finito con loro. I farisei erano lo stabilimento religioso e venivano attaccati frontalmente in virtù delle verità che Gesù stava predicando. Lo odiavano, lo disprezzavano, volevano far di tutto per poterlo screditare ed eliminare. E così, arrivando al versetto 3, incontriamo i farisei e arriviamo così al primo punto del nostro schema di studio di questo brano, e questo lo chiameremo l'attacco, che è l'attacco, versetto 3. I farisei vennero da lui e dice, per metterlo alla prova. Ovviamente volevano che non superasse quella prova, volevano portarlo ad una prova che non avrebbe potuto superare, ed in mente avevano due cose. È molto importante che comprendiate questa cosa qui. Volevano screditarlo presso il popolo in modo che perdesse popolarità. In secondo luogo, volevano anche distruggerlo. Volevano che diventasse impopolare prima di tutto e poi che morisse. Quello era il loro obiettivo. E così facendo avevano escogitato questa prova. Ora, questa non è una domanda stravagante, è qualcosa che il fariseo di turno così su due piedi si era inventato. No, no, si tratta di una domanda calcolata, studiata e ben ponderata. Quindi vennero a metterlo alla prova, a screditarlo e a provocare la sua distruzione e chiesero questo. Versetto 3. È lecito, in considerazione alla legge divina ovviamente, è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Quella è la domanda. Ora, in superficie sembra una domanda piuttosto innocente. Ma loro ci avevano pensato super bene, è una domanda intelligente, una domanda astuta, una domanda sinistra, una domanda provocatrice che aveva come obiettivo quello di attaccare Gesù Cristo, prima di tutto per screditarlo ed in secondo luogo per distruggerlo. Lasciate che vi spieghi il perché. Prima di tutto lasciate che vi dica come intendevano screditarlo, ok? Il divorzio era una questione spinosa tra gli ebrei. Era una situazione molto, molto importante. Tutti ne erano a conoscenza ed il divorzio era molto molto comune, le donne erano trattate come se non avessero alcun diritto ed i farisei erano leader in questo, erano le guide, non solo per quello che insegnavano ma anche per l'esempio della loro vita. Divorziavano continuamente e costantemente e quindi insegnavano anche che si poteva divorziare per qualsiasi motivo. Quella era fondamentalmente la loro dottrina, era ciò che credevano. perlomeno la maggior parte di loro, forse c'erano alcuni che si mantenevano sulla linea più dura, ma la maggior parte di loro, il consenso generale, e tra l'altro la dottrina più popolare, era che ci si poteva divorziare dalla propria moglie per qualsiasi motivo, ed era una dottrina particolarmente popolare tra le persone che volevano divorziarsi. Si rivolge al livello più basso, accontenta i peccatori a livello del loro peccato. Ora, ricorderete che c'era stata una faida rabbinica, perché c'era un rabbino di nome Shammai che diceva che non ci doveva essere alcun divorzio, e per quello non ebbe un grande seguito, perché quella non era un'opinione popolare. C'era anche un altro rabbino che si chiamava Hillel, e Hillel tra l'altro morì proprio 20 anni prima del ministero di Cristo, e quindi la sua influenza era ancora presente, il suo punto di vista era il punto di vista più popolare, più dominante. Lui diceva che si poteva divorziare per qualsiasi motivo. Anzi, diceva che si poteva divorziare dalla propria moglie per averti bruciato il toast, si poteva divorziare per aver bruciato la cena o per aver messo troppo sale nella cena, si poteva divorziare per qualsiasi ragione, perché si girava per strada o perché le si vedevano le ginocchia, si poteva divorziare perché aveva abbassato i capelli o perché aveva parlato con altri uomini, poteva divorziarla se dicesse qualcosa di poco carino su sua suocera, potresti divorziare per qualsiasi cosa. Se trovi una donna più bella puoi divorziare, perché allora diventerebbe impura ai tuoi occhi, perché non è così bella come quell'altra che hai visto. Quindi la si poteva divorziare per qualsiasi cosa, la si poteva divorziare se era sterile, la si poteva divorziare se non ti poteva dare un figlio maschio. Vedete, questa era la posizione popolare. Scarica quel tacchino. Quella era l'opinione popolare. Se vuoi scaricare tua moglie, scaricala. Questo era il punto di vista dei farisei. Ora, io credo che i farisei sapessero che Gesù non insegnava quello, e lo sapevano perché gli aveva già detto in precedenza, in un confronto che ebbero nel capitolo 5 di Matteo. Disse loro: voi dite di non commettere adulterio, io però vi dico che siete la peggior specie di adulteri, perché proliferate l'adulterio dappertutto, disse Matteo 5, 31 e 32, perché vi divorziate senza alcun motivo. E quando ci si divorzia senza motivo, si provoca adulterio ovunque, perché la persona divorziata che si risposa è un'adultera e rende anche adultera la persona con la quale si sposa, e voi diventate tali anche quando sposate qualcuno in quel senso, e quindi non fate altro che, con i vostri divorzi insensati, commettere adulterio ovunque. Quindi sapevano che Gesù aveva una linea un po' più dura, che sapevano che aveva una posizione più dura sul divorzio, e non era una dottrina popolare, l'aveva già insegnata in precedenza, ed è anche riportata in Matteo 5, come ho già detto, ed è anche in Luca 16, versetti 17 e 18. Deve essersi diffuso a macchia d'olio, il suo punto di vista deve essersi diffuso a macchia d'olio sul divorzio, l'alto interesse per quell'argomento particolare. Quindi credo che la loro speranza era che Gesù se ne sarebbe uscito con una qualche dichiarazione esplicita e forte sul divorzio, così allontanando ed intimidendo tutte le persone che lo circondavano, che non volevano veramente acconsentire la cosa, perché magari erano già stati divorziati, e di fatto lui avrebbe detto: siete un branco di adulteri fornicatori. E sapevano e speravano di poterlo intrappolare in un punto di vista così ristretto, rigido ed assoluto, così che la sua popolarità sarebbe stata devastata tra la gente. Volevano mostrare che Gesù era intollerante. E lo volevano anche presentare come uno che non era impegnato ai grandi insegnamenti dei rabbini e ai grandi insegnamenti dei farisei, e quindi speravano di poterlo screditare, costringendolo come una sorta di legalista duro e severo contro la posizione popolare. Se Gesù avesse semplicemente risposto: vi dico che è esattamente così, non potete divorziarvi e basta, perché se vi divorziate per qualsiasi ragione che non sia la fornicazione, come dice il versetto 9, commetterete adulterio, e tutti coloro che ve ne saranno coinvolti faranno lo stesso. E questo è ciò che vogliono, è che lui spiattelli sperando che la gente se ne vada, perché non vogliono accettare questo tipo di dottrina, e come gruppo di peccatori vogliono sempre vivere a livello più basso, e lo rifiuteranno comunque, quello perlomeno speravano. Ma soprattutto, non sono solo interessati a screditare Gesù, ma volevano anche distruggerlo, lo volevano morto, anche se nessuno credeva a quello che avrebbe detto, egli era comunque un peso per loro, a causa del suo confronto intimidatorio con i loro errori della vita e della dottrina, quindi lo volevano distruggere. Potremmo chiederci: com'è che questo potrebbe causare la sua distruzione? Lo dico io. Non sappiamo molto della Perea, ma sappiamo un paio di cose. Sappiamo che c'era una città chiamata Betania, al di là del Giordano, di cui se ne parla anche nel Nuovo Testamento. Sappiamo anche che lì c'era una fortezza, un palazzo chiamato Macheronte. E Macheronte aveva una prigione, ed Erode Antipa aveva un posto lì, una cosa come se fosse una casa estiva. Ed aveva anche una prigione lì dove teneva i prigionieri. Uno dei prigionieri che teneva era un uomo molto famoso, di nome Giovanni Battista. E Giovanni Battista era un prigioniero, e veniva tenuto lì nel palazzo di Macheronte, nella zona di Perea. E potreste chiedere: perché è importante? Certo che lo è, lasciate che vi mostri il perché. Tornate al capitolo 14 di Matteo, e questo sono certo ve lo ricorderete, non appena lo guarderemo ve lo ricorderete. Molto interessante. Il versetto 3 dice: Erode Antipa, che governava quella regione, aveva fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato. Perché? Lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello. Ora, questa è un'affermazione molto importante. Sapete chi era Erodiada? Erodiada era la moglie di Erode. Potreste chiedere perché dice la moglie di suo fratello Filippo. Perché era la moglie di suo fratello Filippo prima che la seducesse e gliela rubasse. Però Dio, nella sua parola, non riconosce le unioni adulterine. E le chiama quindi matrimonio. Mi capite? Quando nella Bibbia ci viene detto che Erodiada era la moglie di suo fratello Filippo, vuol dire che agli occhi di Dio le cose stavano ancora così. Erode Antipa aveva sedotto la moglie di suo fratello, gliel'aveva portata via e poi l'aveva sposata. Non solo era la moglie di suo fratello, ma era anche sua consanguinea, quindi non era solo adulterio ma anche incesto. E quindi qui c'era un'unione incestuosa ed adultera che la parola di Dio non riconosce. E quindi dice chi è? Dice che è la moglie di suo fratello Filippo. Non riconosce l'unione adultera con Erode. Non potreste dire, ok, ma cosa c'entra tutto questo con Gesù che parla del divorzio? Beh, guardate il versetto successivo. Perché Giovanni gli aveva detto: non ti è lecito averla. Volete sapere perché Giovanni fu messo in prigione? Fu portato in prigione perché parlò della legge di Dio sul divorzio. Vedete? Ed è per quello che fu imprigionato ed eventualmente gli fu tagliata la testa. Perché aveva affrontato quell'uomo malvagio e la sua compagna di adulterio malvagia, Erodiada, gli aveva presentato il fatto che non era lecito fare ciò che fecero davanti a Dio e così gli tagliarono la testa. Ora, se a Giovanni il Battista gli è costato la vita credere a quello ed aver avuto il coraggio di affrontare e confrontare Erode al riguardo, forse se Gesù si fosse presentato con la stessa posizione, forse anche a lui gli avrebbero tagliato via la testa. Capite il punto? E quindi io credo che stiano portando Gesù allo stesso punto in cui sarebbe stato costretto a dichiarare pubblicamente che il monarca regnante della zona era un adultero, fornicatore, e facendo così avrebbero messo la sua vita a repentaglio. Quindi questa non è solamente una domanda a caso, capite il punto? Volevano screditarlo di fronte al popolo e volevano distruggerlo. Era un attacco sinistro. Però voglio che notiate la sua risposta, ok? Perché ci lascia sbalorditi, è così profonda, è così astuta, e così facendo gli elude meravigliosamente. Per lui è un gioco da ragazzi, è Dio ovviamente, però per noi è una risposta da genio assoluto. E questa è la risposta. Dice l'attacco al versetto 3, la risposta nei versetti dal 4 al 6. Disse: non avete letto che non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne, così non sono più due ma una sola carne, quello che dunque Dio ha unito l'uomo non lo separi. Gesù non rispose immediatamente alla loro domanda dal suo punto di vista. Andò ben oltre loro stessi, oltre le loro usanze, oltre i rabbini, oltre le tradizioni, e si spinse fino a Dio stesso e dice: lasciatemi citare Dio stesso, che okay? Ma quello sì che mette le cose in prospettiva, no? Il vostro problema, sta dicendo, non è con me. La parola di Dio è il fondamento di questa questione. La parola di Dio è la linea di fondo. Torniamo alla parola di Dio. E poi amo l'inizio, perché dice, è così sarcastica la cosa. Loro passavano tutto il loro tempo a leggere la Bibbia, ad interpretare la Bibbia, e con gran sarcasmo gli dice: non avete letto? Sapeva che l'avevano letta, e poi cita Genesi 1:27 e Genesi 2:24. Non avete letto, dice? E così facendo sottolinea la loro ignoranza totale. Questo è altrimenti uno schiaffo all'orgoglio religioso, alla loro vantata conoscenza della legge, ed invece di affermarlo li incrimina per la loro ignoranza. Voi che siete così intelligenti, voi che pretendete di essere coloro che possiedono e mantengono la legge ed interpretano la legge, non avete letto? Cioè, nemmeno l'inizio? E poi continua a citare Dio, dalla Genesi. E dà, e qui c'è la parte principale di quello che vedremo stamattina, ma gli dà quattro ragioni per le quali non è lecito divorziare per alcuna causa. Iniziamo da Dio, dice. Lasciamo che sia Dio a parlare. Quattro ragioni per le quali non è lecito divorziare. Ragione numero uno. Un uomo è stato creato per una sola donna. Avete capito? Un uomo è stato creato per una sola donna. Guardate il versetto 4, cita Genesi 1:27. Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? Disse, non avete letto della creazione? Gente, non lo sapevate? Non siete neanche arrivati a quel testo? Vi ricordate cosa dice? Dice che li fece maschio e femmina. E tra l'altro loro sono in posizione enfatica nel testo. L'accento qui è posto sul maschio e sulla femmina. Vedete, quando Dio crea Adamo ed Eva, tutto lì, non c'erano risparmi. Non creò Adamo, Eva ed Etel, giusto per sicurezza. Non creò Adamo ed Eva ed Albert, giusto per, no? Non creò 8 persone o 9, 7, 13 per dire, ah, scusate, provateci un po', vedete un po' come andrà e se non funziona provate con qualcun altro. No, quando Dio creò, creò Adamo e creò Eva. Punto. Non c'erano alternative, non c'erano opzioni, non c'erano alternative. E quella era l'intenzione divina fin dal principio. Un uomo, una donna, un piano divino, nessun'altra opzione. Non ebbe alcuna previsione per la poligamia, non ebbe alcun previsto per il divorzio, creando persone di riserva. Questo sembra un punto piuttosto ovvio. Non c'era nessun altro, no? Vedete, il divorzio di Adamo ed Eva non era consigliabile. Non è vero? Nel giardino ci si poteva sentire molto soli. Non c'era opzione. Se avessero divorziato, amici miei, la Genesi sarebbe finita al capitolo 1. E così tutto il resto. Non c'era alcuna opzione, e questo è il punto centrale di ciò che sta dicendo. Quando li creò maschio e femmina, era tutto lì, non un maschio e due femmine, non quattro persone che potessero trovare la soluzione migliore, molto elementare. Quindi nel caso di Adamo ed Eva, il divorzio non era solo sbagliato, ma era sconsigliabile. Non solo quello, ma era anche impossibile. Era assolutamente impossibile. Non c'erano alternative, non c'era nessun posto dove andare, nessun altro con cui parlare, niente! Questo è il modo in cui Dio intese che le cose siano nulla. Se non è loro due, non è niente. Questa è la creazione di Dio. Un'unica opzione, un'unione indissolubile. Mi capite? Un uomo e una donna creati così. E quando Dio lo fece, stabilì per tutta la storia umana il modo in cui le cose dovrebbero essere. Un uomo, una donna, nessun'altra opzione, indissolubile. E il fatto che con il passare del tempo siano arrivati dei ricambi, quello non ha cambiato l'intenzione originale di Dio, non è vero? Non l'ha cambiata affatto. Dio non ha mai voluto che due persone si sposassero e si mettessero a curiosare per vedere se qualcuno gli potrebbe piacere di più. Quella non è l'alternativa che Dio ha mai inteso, e questo è ovvio in virtù della sua creazione. La seconda ragione per cui il divorzio non è permesso per alcun motivo è un forte legame. Primo è che l'uomo è stato creato per una donna, il secondo è un forte legame. Quando Dio ha unito l'uomo e la donna, li ha uniti veramente, dice nel versetto 5, perciò, ovvero per questa unione tra maschio e femmina, l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie. Ora, l'uomo lascia, rompe la relazione domestica e si unisce a sua moglie. Questa è Genesi 2.24, stiamo passando da 1.27 a 2.24. E siamo ancora nella rivelazione primitiva della scrittura, prima della caduta dell'uomo, nell'ordine originale meraviglioso di Dio, lo scopo del piano perfetto di Dio, e dice che essi lasciarono i loro genitori e si unirono. La parola unirsi è quella che vogliamo notare, perché significa fondamentalmente avere un legame che non può essere spezzato. È una parola che si usa per indicare la colla, significa essere incollati. E potresti dire, beh, io mi trovo in quel contesto biblico, è da 25 anni che sono bloccato, incastrato con questo qui. Scusami, ma è proprio quello che significa. Un essere bloccati felicemente, non tristemente, però quella è l'idea. Qualsiasi sia il sentimento, siete bloccati, siete uniti. L'idea della colla. Infatti, c'è una traduzione, non ricordo quale, che stavo leggendo, che usa la parola colla in Genesi 2, che per riferimento a questo concetto di un uomo dovrà essere incollato a sua moglie. C'è anche insito nel termine un altro pensiero, un altro concetto che la porta un po' più al cuore della questione, che è un termine che è spesso usato in riferimento all'inseguire con forza qualcosa. E quindi c'è l'idea che ci sono due persone che sono unite, incollate l'una all'altro, e lo sono perché si inseguono con impegno l'una all'altra. Quindi sono due cuori che diligentemente sono totalmente dedicati a perseguirsi nell'amore, incollati insieme in un legame indissolubile. Incollati nella mente, incollati nella volontà, incollati nello spirito, incollati nelle emozioni. E c'è un residuo bellissimo, credo, di questa intenzione della creazione originale di Dio, che si trova nella lingua ebraica, perché loro hanno un termine per il matrimonio, la parola è kiddushin, ed è una parola molto bella. Kiddushin significa, fondamentalmente significa consacrazione o santificazione. Consacrare significa riservare qualcosa a Dio. Santificare significa la stessa cosa, mettere a parte qualcosa per Dio. Parliamo di essere consacrati a Dio o santificati, messi da parte per Dio, cioè resi santi. Ovvero quello è un qualcosa che appartiene solo a Dio. E quando un ebreo diceva che qualcosa era kiddushin, intendeva dire che era possedimento personale di Dio. Qualsiasi cosa totalmente consegnata a Dio era kiddushin. E quella era la loro parola per il matrimonio. Quindi il matrimonio è la consacrazione di due persone l'una verso l'altra. È una consacrazione che dice: io sono totalmente separato, a parte di tutto, solamente per te. Sono totalmente consacrato e devoto a te. È quell'unione, quindi, di due persone che si dedicano completamente l'una all'altra, che diventano possedimento personale l'una dell'altra. Perché 1 Corinzi 7 dice che tu non appartieni a te stesso, ma al tuo coniuge appartiene a te. È uno scambio, è un abbandono totale, un abbandono completo personale verso il proprio partner. Questo è il kiddushin. Vedo anche insita nella parola ebraica l'idea che il matrimonio non è solamente un mettersi a parte l'uno per l'altro ed un consacrarsi a vicenda, ma è anche un mettersi a parte ed un consacrarsi a Dio. E quella è la prospettiva più pura del matrimonio. Quindi quando parlano del matrimonio in ebraico, stanno parlando di un impegno totale, di una consacrazione totale, di un mettersi a parte completamente l'uno per l'altro, una santificazione totale nella quale una persona diventa possedimento totale ed esclusivo dell'altra. Proprio come un sacrificio portato da un ebreo sull'altare, era un kiddushin per Dio. Così io mi offro assolutamente e totalmente, completamente abbandonato al mio partner. Questa è l'essenza del matrimonio, un'unione indissolubile, senza possibilità di scelta, un legame forte che si persegue l'un l'altro, un maschio e una femmina. C'è una terza ragione per la quale il matrimonio non si dovrebbe infrangere, e quello è per il concetto della sola carne. Un uomo, una donna, un legame forte, e terzo, una sola carne. Lo dice alla fine del versetto 5, dice: due saranno una sola carne. Il senso della seconda affermazione dice che non c'è più un due, non sono più due, ma una sola carne. E questo è quando non si può dividere l'uno. Uno è il numero indivisibile. Non sono più due, e quindi non si possono più separare. Sono diventati uno, e l'uno è indivisibile. Non si può avere una persona a metà. Una persona a metà non è una persona. Sono diventati una sola persona nell'unione del matrimonio, con un numero indivisibile. Ora, voi potreste chiedere cosa significa questa un'unica persona. Penso che sia una percezione divina. Quando due persone si uniscono, nella prospettiva di Dio, diventano letteralmente una sola persona. Una sola persona. Si abbandonano l'un l'altra, diventano il possedimento totale l'uno dell'altro, sono una sola cosa nella mente, nello spirito, negli obiettivi, nella direzione, nell'emozione, nel sentimento, nella volontà, e quell'unicità, infine, si vede più chiaramente nel figlio che di loro volta generano, che è l'emblema perfetto della loro unione, perché quel bambino porta con sé tutto ciò che sono in una sola persona, e così facendo diventa l'emblema, diventa il simbolo, la rappresentazione della loro unione. Uno è il numero indivisibile. Non si può parlare di rompere due persone in un matrimonio. Quando si rompe un matrimonio si taglia una persona a metà, e cosa si ha? Due metà, ovvero nulla. È giusto per seguire quella stessa metafora. E poi infine la quarta ragione, che per me, diciamo, è il colpo di grazia. Questa è la più forte di tutte le ragioni bibliche per le quali il divorzio non rientra nei desideri di Dio. Alla fine del versetto 6 dice: quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non separi. Ora, la parola separare, che usiamo così spesso, è chorizo, che significa divorzio. È usata in questo modo in 1 Corinzi 7,11, è la stessa parola, significa divorzio. Ciò che Dio mette insieme, non divorziate. E sapete, questo versetto è stato così abusato, l'ho letto numerose volte in libri, dove c'è chi dice: oh, ecco, questa è la soluzione che stavamo cercando, gente, perché Dio non ha messo insieme il nostro matrimonio, quindi noi possiamo divorziare. Vorrei potervi dire quante volte ho sentito una cosa del genere, o l'ho letta su carta stampata. Beh, Dio non ci ha messo insieme, quindi possiamo divorziarci. Quella è una cosa così stupida, così antibiblica, ed è una cosa che viola l'intento del passo in tutto e per tutto. Potreste dire, cosa intendi dire? Ma non sta parlando di com'è che vi vedete l'un l'altro. Questa è la prospettiva di Dio sulla verità del matrimonio. E Dio ha detto, io creo i matrimoni. Ed è meglio che voi non vi azzardate, che non proviate a distruggerli. Non sta parlando necessariamente di matrimoni cristiani o non cristiani, sta dicendo, io faccio i matrimoni, io metto insieme due persone in un'unione, un'istituzione ordinata da Dio stesso. È Dio che ha fatto sì che l'uomo e la donna si completino a vicenda, in modo che si uniscano con la capacità di godere l'uno dell'altro, di appagarsi l'uno dell'altro, di essere forza reciproca nelle debolezze, di produrre figli, di procreare il mondo. Credo che sia un miracolo di Dio che ogni unione esista. Ogni volta che una coppia si riunisce e sperimenta la gioia della compagnia, o la gioia dell'amicizia, o la gioia del sesso, o quello che sia, stanno sperimentando il miracolo di Dio. E il miracolo che un uomo ami così tanto la donna e la donna ami così tanto quell'uomo da potersi abbandonare l'uno all'altra nella pienezza di una relazione significativa. Quello è un atto di Dio. Ed anche le persone non credenti possono godere della gioia, dell'emozione, del significato di questa unione d'amore. Questo lo sappiamo, è un miracolo di Dio. Ogni matrimonio lo è. E non si tratta mica di stabilire se ci si è sposati o meno secondo la volontà di Dio, tra virgolette. Non è quello che sta dicendo qui. Sta semplicemente definendo che all'inizio Dio stesso disse io faccio i matrimoni. E quando ci si divorzia, come pagani, si sta distruggendo qualcosa che Dio ha messo insieme, proprio come se lo farebbe un cristiano. Si potrebbe fare un paragone della cosa? È come la nascita di un bambino. Io credo che ogni bambino che nasce nel mondo sia una creatura di Dio. Voi? Ci credete? Dio ha creato tutti, no? Non importa se siano genitori cristiani o no. Non importa se siano pagani nel mezzo di una qualche tribù d'Africa che non hanno alcuna idea di Dio. Quel bambino è un miracolo di Dio. E lo stesso vale per il matrimonio. E il matrimonio che produce quel bambino è un atto di Dio, con il quale due persone complementari si uniscono per godere della pienezza della vita umana. Ed è altrettanto un atto di Dio, ed è per questo che affermo l'aborto è per la nascita di un bambino quello che il divorzio è per il matrimonio. Così come l'aborto uccide la creazione di Dio, così lo fa anche il divorzio. E questo è esattamente il significato di quel versetto. Quello che Dio ha congiunto è meglio che nessun uomo lo separi. È meglio che non vi azzardiate a rompere alcun matrimonio, amici miei, il vostro o quello di qualcun altro. È meglio che non vi permettiate, perché state manomettendo l'opera del Dio Onnipotente che crea il matrimonio. E quindi, dicono a Gesù, è lecito che un uomo si divorzi per alcuna ragione? E lui dice, ascoltate quello che Dio dice. Dio ha detto questo, un uomo, una donna e nessun'altra opzione. Quello che Dio disse è un legame forte, quello che Dio disse è una sola carne, numero indivisibile, quello che Dio disse è io faccio i matrimoni e se voi li distruggete, distruggete quello che io ho creato e vi troverete in una posizione molto molto seria. Quindi, prossima volta che andate a divertirvi con la moglie di qualcun altro, ricordatevi che se distruggete un matrimonio avete distrutto qualcosa che Dio ha fatto. E non dite alcuna sciocchezza del tipo che il Signore vi ha portato a quello. Oh, come odio sentire certe cose. Il Signore ci ha fatto uscire dai nostri matrimoni e ci ha portato insieme. Non fu il Signore. State violando quello che fece il Signore con le vostre azioni. Quindi quello che Gesù sta facendo qui è che ci sta portando indietro al principio. E invece di perdere credibilità con le persone, li porta a sé, non è vero? Perché non fa altro che ripetere quello che Dio ha detto nella Bibbia. E così facendo li fa sembrare stupidi, dicendo, non avete letto? Ed io vi dico lo stesso. Prima di pensare al divorzio, mentre vi sedete lì e cercate di giudicare se è giusto o sbagliato, io vi dico, avete letto? È abbastanza chiara la cosa. Quella è la sua risposta. Ma non è tutto. Riprenderemo da lì la prossima volta. Inchiniamoci insieme in preghiera. Padre nostro, sappiamo che il mondo ci schiaccia così facilmente sulle sue opinioni. Sappiamo che ci fa conformare ai suoi schemi. Ci intimidisce facendoci credere alle sue teorie. Ci sovrasta con un mare di bugie. Però, Signore, aiutaci a rimanere fedeli alla tua parola, al fatto che hai ordinato il matrimonio per per due persone, per tutta la vita, senza alcuna altra opzione. Per perseguire con forza l'un l'altro, per mantenere quel forte legame una sola carne, affinché possano avere l'emozione e la gioia di tenere insieme ciò che Dio ha fatto. E invece di distruggere l'opera di Dio, fa sì che ci dedichiamo al suo compimento. Benedici ogni matrimonio qui presente e, Padre, ogni persona che proviene da un matrimonio infranto, ricuci le loro ferite, dona loro un cuore di ravvedimento, un desiderio, da questo momento in poi, di camminare nella tua volontà. Grazie perché tu ci ristabilisci. Padre, aiutaci a tenere alto lo standard della tua verità e ad applicarlo al nostro mondo incasinato. E a non abbassare mai lo standard, né a cambiarlo, ma a lasciarlo proprio lì dove tu l'hai messo. Dacci la grazia di essergli obbedienti e la forza di proclamarlo. Preghiamo che dalla nostra obbedienza a te tu possa essere glorificato.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.